anni l'Università Palermitana ha compreso che bisognava dare un supporto, diciamo, accademico alla cultura, alle agenzie della legalità. Sono iniziati anni fa i corsi proprio di formazione per chi è che deve gestire beni sequestrati e confiscati. È recente l'idea di una laurea magistrale proprio per lavorare sugli intrecci mafia-corruzione. C'è necessità che anche l'università faccia la sua parte? Siamo indietro su questo.
Innanzitutto è stato già detto che questi reati sono delitti contro la pubblica amministrazione. Un primo chiarimento, concordo perfettamente sulla necessità che nelle scuole superiori si studi più di quella leggerissima infarinatura di diritto, che viene data, si studi almeno i principi costituzionali o le cose, qualche cosa di diritto, perché non si può vivere nella società senza sapere, o sapendo così in modo assolutamente inappropriato, quali siano alcune delle regole fondamentali. Questi reati di corruzione sono contro la pubblica amministrazione. Sentendo questa parola, uno può pensare che si tratti degli uffici pubblici, quelli appunto che diciamo dell'amministrazione. È una domanda che ho appena sentito perché erano molto incalzanti queste domande, poneva in rilievo questo profilo. Quando diciamo reati contro la pubblica amministrazione, per esempio corruzione, ci riferiamo soltanto all'apparato amministrativo dello Stato? Ed è bene chiarire sin dall'inizio che no. Nel codice penale, nella legge penale, la pubblica amministrazione si intende l'intera attività dello Stato con tutti i suoi poteri. Non so se abbiate o meno studiato che i poteri dello Stato sono tradizionalmente, dalla Rivoluzione francese in poi o l'Illuminismo in poi, stati individuati nel potere legislativo, esecutivo di governo e giudiziario. Ebbene, tutti questi tre poteri costituiscono, nel senso della legge penale, pubblica amministrazione. Qualcuno ha chiesto, ma anche i politici possono essere condannati? Cioè, coloro che esercitano e o attività legislativa, se sono membri del Parlamento o delle assemblee regionali, ovvero se hanno una funzione di governo, politici in questo senso, nazionale, locale, sì, perché anche loro sono, ai sensi della legge penale, quello che si chiama pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale è chi esercita una funzione pubblica e questa funzione può essere appunto legislativa, amministrativa o giudiziaria. I giudici possono essere chiamati a rispondere di corruzione, anzi addirittura nel 1990 è stata rafforzata la disciplina per la responsabilità dei giudici, nel senso che è stato previsto un reato apposito che è punito in modo più severo di tutti gli altri casi di corruzione, perché sembra ed è paradossale che proprio chi dovrebbe garantire il rispetto della legge, il giudice, si lasci a sua volta corrompere. È stato chiesto, c'è un rapporto tra il giudice e la mafia? Ogni tanto sì, le famose sentenze sul giudice Carnevale, insomma, gli studenti sono troppo giovani per ricordarlo perché oramai sono passati 20 più anni, 20, più di 20 anni, quindi forse voi non eravate nemmeno nati. Era un magistrato di Cassazione che era estremamente rigoroso ed essendo estremamente rigoroso aveva assolto diversi mafiosi e si sospettò che li volesse addirittura aiutare e ci si chiese ma questo quindi è un caso di corruzione da parte del giudice? Comunque quindi i giudici possono benissimo essere chiamati a rispondere di corruzione e anzi le pene sono più severe. La stessa cosa vale per i politici. Oggi purtroppo viviamo in un tempo, da una ventina d'anni a questa parte, in cui, non so, non ho la più pallida idea di cosa ne pensiate voi, ma questo è un discorso che si rivolge a tutti, indipendentemente dal loro orientamento politico, in cui si sente dire: io sono stato eletto, ho dalla mia milioni di elettori che mi hanno fatto rappresentare le loro posizioni in Parlamento o nelle varie altre assemblee, quindi non posso essere giudicato e condannato per quello che faccio perché sono portatore di una esigenza generale, ho avuto milioni di voti, non potete fermarmi, non potete condannarmi. Ma questo è assolutamente eversivo. L'idea che i poteri dello Stato siano tre e siano distinti e separati, legislativo, amministrativo, giudiziario, nasce proprio dalla volontà e dalla necessità di superare, voi sicuramente avete studiato la storia, quello che succedeva nei regimi monarchici in Europa, nelle monarchie assolute, dove il sovrano assoluto non solo perché aveva molto potere, ma perché non era vincolato absolutus, non era vincolato da niente, in quanto riassumeva in sé tutti questi poteri che ho detto, e riassumendoli in sé non poteva giudicare e condannare se stesso, era il detentore di ogni potere. Allora, invece, l'idea che sin dal fine del 1700, metà del 1700, che ha prevalso in Europa, è che bisogna che i poteri si limitino l'uno con l'altro, che non ci sia uno che ha tutto il potere e che quindi nessuno può fermare, può vincolare, ma che questi poteri siano ripartiti. Il giudice ha il compito di controllare se sono stati commessi dei reati, da chiunque siano stati commessi. Il politico non ha nessuna particolare posizione. Ci sono, sì, ed è importante che ci siano, è giusto che ci siano, delle situazioni particolari di immunità dei membri del Parlamento o delle assemblee regionali, ma questo riguarda esclusivamente l'esercizio degli atti tipici della funzione parlamentare, cioè il giudice non può dire al legislatore, al membro del Parlamento, tu stai facendo una buona legge o una cattiva legge, tu sei interessato a questo tipo di legge anziché quest'altro. Questo non lo può fare, perché effettivamente se no il legislatore non sarebbe più il Parlamento, ma sarebbe il giudice, che potrebbe condannarlo perché ha difeso gli interessi di questa o di quella parte. Cosicché l'attività legislativa deve essere esercitata liberamente, ma al di là di questo, al di là di queste limitatissime situazioni, i membri del Parlamento possono essere giudicati e condannati senza neppure più un filtro della cosiddetta autorizzazione a procedere che esisteva sino al 1993. Quindi le Camere di appartenenza non debbono autorizzare il giudice per poter svolgere indagini o perseguire, condannare il membro del Parlamento. Il membro del Parlamento può essere condannato se si accerta la sua responsabilità. Il fatto che sia stato votato non gli assicura in alcun modo una esenzione da responsabilità penale. E poi, quindi, giudici, politici e naturalmente anche coloro che esercitano una funzione amministrativa nel senso stretto e proprio del termine. Per quello che riguarda la corruzione, è stato già detto che i beni in gioco sono il buon andamento e l'imparzialità. L'imparzialità significa che chi esercita una funzione pubblica non deve fare disparità fra coloro che si rivolgano e hanno diritto a una prestazione da parte dell'autorità, dell'amministrazione pubblica. Deve trattare allo stesso modo tutti quanti. E anche che l'amministrazione non può indebitamente avvantaggiare se stessa a danno generale dei cittadini. Buon andamento significa che la funzione pubblica deve perseguire gli scopi che le sono stati assegnati, no, e che quindi non deve essere deviata, piegata verso finalità, utilità, vantaggi privati diversi da quelli pubblici. Ora, cosa succede invece con la corruzione? La corruzione, ci tengo a dirvi questo, normalmente quando pensiamo, credo almeno, quando, io studio queste cose quindi per me è normale, ma probabilmente chi non le studia, quando si pensa alla corruzione si pensa soltanto al caso in cui uno abbia pagato un pubblico ufficiale, si chiama così, e l'altro gli abbia restituito, gli abbia dato in cambio un favore. L'ambito invece di questi reati è molto più ampio, perché Innanzitutto è sufficiente la semplice promessa, questo è importante, credo, è sufficiente la semplice promessa di dare questo denaro o altra utilità, dice la legge, perché ci sia il reato, da una parte. E dall'altro non è affatto necessario, questo forse sfugge, che il pubblico ufficiale che ha ricevuto il denaro o la promessa del denaro compia realmente quell'atto che gli è stato chiesto, per il quale è stato pagato. È sufficiente che si sia lasciato motivare dalla prospettiva del guadagno perché questo costituisca già corruzione punibile, consumata, perfetta per così dire. Infatti non è necessario che l'atto pubblico, l'atto di esercizio delle funzioni pubbliche, sia realmente compiuto. Ci deve essere sì, questo sì, uno scambio, cioè io accetto il denaro in vista di quell'atto, però se poi non lo compio sono ugualmente punibile a titolo di corruzione. Non solo, ma nel 2012 con la riforma, la cosiddetta legge anticorruzione Severino, non so se avete avuto modo di parlarne, si è preso atto, già lo sapevano i magistrati, lo sapeva la dottrina, ma il legislatore ha preso atto del fatto che la corruzione si presenta oggi in forme diverse che nel passato. Il legislatore del codice penale, che è del 1930, è rimasto ancora essenzialmente quello, con tante aggiunte e rappezzamenti, però è un codice del 1930. Il legislatore pensava ad una forma molto semplice, cioè io privato corruttore do denaro al pubblico ufficiale, il quale riceve questo denaro e compie un atto che si pensa evidentemente a me interessa, a me corruttore interessa che mi sia di vantaggio. Quindi un do ut des, uno schema relativamente semplice. Le indagini degli ultimi anni invece, sin dalla fine del Novecento, dai fenomeni di Tangentopoli in poi, l'avete sentito credo parlare di questa cosa, ci si accorse che tutto il mondo politico era contagiato da questo tipo di logiche di scambi illeciti, Tangentopoli e Mani Pulite, la reazione che ne seguì, ci si accorse che il fenomeno era molto più complesso, non c'era questa logica lineare, io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra, ma era un sistema corruttivo piuttosto, si trattava di un sistema corruttivo nel quale non era nemmeno detto e non era nemmeno ben chiaro che cosa uno chiedesse all'altro e che cosa offrisse all'altro, ma nel quale ci si preoccupava di avere a disposizione l'autorità pubblica, i pubblici ufficiali, per potersene servire nel momento opportuno e quando si volesse, con uno scambio di favori da ricevere in futuro, ancora non individuati e neppure certe volte individuabili, a fronte di promesse dall'altra parte neppure chiare, non in termini soltanto di pagamento di denaro, ma anche di offerta di posti di lavoro, offerta di promozioni nell'ambito degli uffici e simili. Quindi un intreccio, una rete complessa, complicata, torbida di scambi molto confusi, non la linearità di un io ti do questo, tu mi dai quest'altro. Cosicché nel 2012 è stata modificata opportunamente quella che si chiamava corruzione impropria, che ha addirittura cambiato nome e si chiama oggi corruzione per l'esercizio della funzione. Di che si tratta? La corruzione si presentava sino al 2012 in due modalità: corruzione propria, più grave, oggi le pene sono da 6 sino a 10 anni e mezzo, e corruzione cosiddetta impropria, che era allora meno grave. La corruzione propria si aveva quando il pubblico ufficiale ricevesse questo denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, che è quello a cui correntemente noi pensiamo quando parliamo di corruzione. io ricevo il denaro e poi ti do una licenza che non potresti avere, una concessione edilizia che non potresti avere, ti faccio partecipare ad un appalto a cui non potresti partecipare e così via. Però è anche reato, lo era e continua ad esserlo, anche il fatto del pubblico ufficiale che riceva il denaro non per un atto contrario ai doveri di ufficio, ma per un atto che può anche essere conforme ai doveri di ufficio, cioè io faccio quello che dovrei fare, non so, io sono professore universitario per esempio, esamino un candidato, lo promuovo perché si è meritato di essere promosso e poi quello viene e mi vuole dare del denaro. Ecco, anche questo a me non è mai successo.
La guaglia di Checco Zalone.
A me non è mai successo, per fortuna. Ma anche questo è reato. Allora uno si potrebbe dire, ma se l'attività è stata regolare, perché dovremmo punire chi riceve un gesto di riconoscenza, di simpatia, eccetera? In effetti, se si tratta di simpatia e riconoscenza, una bottiglia di vino non è certamente corruzione a fronte di una concessione edilizia per costruire un palazzo di 12 piani, d'accordo. Però se il pubblico ufficiale invece considera normale che gli venga offerto un pagamento, una ricompensa, qualche cosa che abbia un minimo di significato, ci sono degli standard nelle norme europee, non più di 150 euro, non più, nella regione siciliana zero, 150-200 euro, ma comunque se considera normale essere pagato, c'è il rischio che nel modo di esercitare le sue funzioni si lasci spingere, motivare dalla prospettiva di questa ricompensa e che prima o poi possa essere anche portato a compiere degli atti che regolari non sono. Allora è punibile anche, era punibile anche la corruzione per un atto conforme ai doveri di ufficio, un atto regolare, per il solo fatto di avere accettato di essere pagato. Ora però, come ho detto, preso atto invece di questo intreccio molto più complicato, non uno scambio così lineare, ma tutto un mondo, il mondo di mezzo è stato chiamato a Roma per lo scandalo di mafia capitale, mafia e corruzione capitale della capitale. Questo intreccio, allora il legislatore ha capito che non era più possibile fermarsi su un singolo atto, perché spesso non era un singolo atto. Si era registrato che dei giudici fossero, come si dice, tra virgolette, al libro paga da parte di un privato, cioè che venivano pagati non per questo o quello in particolare, ma semplicemente per essere a disposizione, cioè vendevano se stessi, essendo al libro paga, vendevano se stessi pronti quando serviva, quando potesse servire, a fare ovviamente quello che gli veniva chiesto. Quindi non si poteva dire che ci fosse, che fosse stato accettato denaro per fare questa cosa o per fare quell'altra cosa, ma genericamente per essere a disposizione. E allora nel 2012 si è preso atto che la precedente formulazione di questo delitto di corruzione impropria era un po' troppo ristretta e la si è allargata opportunamente, stabilendo che è punito sia il pubblico ufficiale che accetta che il privato che corrompe per il fatto di dare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione, così si chiama questa nuova forma di corruzione, per l'esercizio della funzione, cioè in relazione, in rapporto all'esercizio della funzione pubblica. Non ha importanza che sia effettivamente compiuto questo o quell'atto, non ha importanza che sia preso di mira, cioè che ci si metta d'accordo per questo o per quell'atto. Quando il denaro è dato per esercitare la funzione pubblica nel modo che sarà, nella maniera che sarà, facendo un favore di qua o un favore di là, avvantaggiando questa persona o quell'altra, promuovendo questo tizio o promuovendo quell'altro, facendo andare avanti il caso, in tutti questi casi il fatto già costituisce reato.